Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Beni Sancte Spiritus, beni per Maria. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon pomeriggio, buon sabato, buon fine sabato ultimo del mese di ottobre, mese del rosario, mese delle missioni, quindi un mese pieno di grazie, un mese pieno di sfide e di richieste da parte del cielo, perché viviamo un momento difficile per la storia dell'umanità, un momento difficile anche per la Chiesa, per questi movimenti all'interno della Chiesa che spingono in varie direzioni, ma spesso anche piuttosto diverse, per non dire opposte alla verità evangelica. Un mese di ottobre, quindi, che ci impegna di più a corrispondere alla grazia del Signore, che ci vuole collaboratori di Dio per la salvezza dei fratelli, che ci vuole strumenti nelle mani dell'Immacolata, come suoi consacrati, come suoi prolungamenti, per aiutare l'Immacolata ad arrestare la giustizia di Dio, ma che è una giustizia anche della natura, che è una giustizia anche umana, che è una giustizia di verità, la quale richiede come conseguenza necessaria del disordine morale, del peccato, della trasgressione continua, ostinata, cocciuta, no, dell'umanità nei confronti dei comandamenti di Dio, richiede un castigo, una giusta punizione, perché se Dio non provvedesse anche la giusta punizione del peccato, sarebbe un collaboratore del peccato, perché sarebbe come un favoreggiamento, no, del disordine morale, e sarebbe una mancata omissione di protezione anche nei confronti delle persone buone, che sono spesso vittime del male, vittime del peccato, perché il peccato non offende soltanto Dio, offende anche il prossimo. E allora, questo sabato di fine mese di ottobre, vogliamo meditare sulla relazione che c'è tra il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore di Maria, le promesse del Sacro Cuore di Gesù e le promesse del Sacratissimo Cuore Immacolato di Maria. Una relazione che è basata evidentemente sul Vangelo, sulla dottrina, sulla tradizione, sulla dogmatica, ma che trova delle conferme nelle rivelazioni private di Paré Lemonial del secolo XVII, in modo particolare 1689, anno in cui il Sacro Cuore di Gesù chiede al re di Francia, Luigi XIV, la consacrazione della Francia al Cuore Sacratissimo di Gesù per impedire alla Francia le conseguenze terribili dell'illuminismo, che poi hanno portato alla Rivoluzione francese del 1789, quindi un secolo dopo alla richiesta inesaudita del Sacro Cuore di Gesù della consacrazione della Francia, avviene la conseguenza inevitabile. Ecco, la Francia, che attraverso il suo re rifiuta la richiesta fatta dal cielo di consacrare il paese, la nazione, il popolo al Sacro Cuore di Gesù, ne sperimenta le conseguenze drammatiche. Ecco, milioni di morti, milioni di vittime innocenti di un'ideologia pazza, folle, l'evoluzione francese, che in nome della dea ragione, in nome dell'uomo al centro dell'universo, ha compiuto le stragi più irragionevoli e più disumane che la storia fino a quel punto aveva conosciuto. Poi ce ne sono state anche di peggiori, perché con la rivoluzione francese si è innescata una spirale di violenza, una spirale di nazionalismo acceso, una spirale di orgoglio umano che ha portato poi una dopo l'altra le guerre che hanno insanguinato il secolo XIX, ancora più il secolo XX, la prima e la seconda guerra mondiale. Sono tutte conseguenze di questa rivoluzione francese, di questa mentalità rivoluzionaria che ha portato le nazioni di antica tradizione cattolica ad allontanarsi dalla Chiesa, allontanarsi dalla fede in nome di una assurda ideologia razionalista che, mentre negava la fede cristiana in nome della ragione, si apriva a tante fedi non cristiane del tutto aleatorie, del tutto irreali e soprattutto false, radicalmente false, perché purtroppo l'uomo che ragiona, l'uomo che usa la ragione, a un certo punto, proprio per l'uso corretto della ragione, arriva al punto di saper di non sapere. Ecco, questo è un po' il culmine della filosofia greca, no? Che con Socrate, soprattutto, poi in qualche modo Socrate e i suoi discepoli, ecco, prepara la via della riflessione anche filosofica, metafisica alla fede. Un punto di arrivo, no, del vero uso della ragione è completamente in opposizione al razionalismo, che, nonostante il nome, che si appella all'uso della ragione, la usa poco o la usa male, perché è proprio la ragione, ad un certo punto, ad invocare l'ausilio di Dio per risolvere i problemi razionalmente irrisolvibili. Problemi, cioè, della fine della vita dell'uomo, il destino della nostra anima, il destino del nostro corpo, e la via per poter raggiungere adempiere quell'anelito insopprimibile presente nel cuore di ogni uomo, che è l'anelito alla vita eterna, una vita beata, ovviamente, non una vita di tormenti, come quella degli infelici che cadono nell'abisso della perdizione. Il Sacro Cuore di Gesù quindi offre alla Francia del 1600 l'antidoto per evitare, scongiurare la rivoluzione francese. Qualcosa del genere è avvenuta a distanza quasi di 3 secoli, un po' di meno. Siamo nel 1929, il cuore immacolato di Maria, dopo le apparizioni di Fatima, no, del 1917, il cuore immacolato di Maria appare a Lucia, la veggente di Fatima, che nel frattempo era entrata nell'ordine delle suore Dorotee, e in Spagna, precisamente nel convento di Tui, nel 29 Suor Lucia, che a quel tempo si chiamava Suora Addolorata, riceve da parte del Cuore Immacolato una richiesta importantissima per scongiurare i mali del comunismo, per scongiurare i mali del XX secolo. E questa richiesta è simile alla richiesta fatta in precedenza del Sacro Cuore. Si trattava di consacrare non più la Russia, non più la Francia, ma la Russia, non più al Sacro Cuore di Gesù, ma al Cuore Immacolato di Maria. Che senso ha questa richiesta? No? Questa richiesta che poi purtroppo è stata esaudita 55 anni dopo, con 55 anni di ritardo, il quale ritardo ha consentito alla Russia di diffondere i suoi errori. Ma una volta adempiuta questa consacrazione, il 25 marzo del 1984, che ne dicano i critici e detrattori di Giovanni Paolo II, si è innescato in Russia, senza nessuna previsione umana, un processo cosiddetto la perestroica, portato avanti da questo personaggio famoso, Mikhail Gorbaciov, che poi è andato anche ad incontrarsi con Giovanni Paolo II. Processo di perestroica, quindi un progresso, un processo progressivo di apertura, ecco, verso posizioni meno disumane, ecco, rispetto a quelle del comunismo di Stalin e di Lenin e dei fondatori del comunismo. Processo di progresso, un processo di apertura, un processo di umanizzazione del regime bolscevico comunista russo, che poi ha portato il 9 novembre del 1989 al crollo del muro di Berlino e nel Natale del 91 il crollo completo del Partito Comunista russo. Però intanto questo ritardo di 55 anni, no? Rispetto alla richiesta fatta dal Cuore Immacolato nel 29, ha consentito, in qualche modo ha prodotto, perlomeno come causa permissiva, ha prodotto la diffusione in tutto il mondo degli errori del comunismo della Russia, tanto che l'ideologia comunista, che è sostanzialmente una ideologia atea che pone lo Stato, quindi la volontà di Stato, la ragione di Stato come istanza suprema, no? Oltre la quale non c'è nessun'altra autorità, e che pone poi lo Stato in una condizione ideologica, dunque di governo tirannico, dittatoriale nei confronti del popolo sottomesso, applicando, ecco, queste teorie economiche che sono risultate assolutamente irrazionali, disumane e controproduttive, che sono, no, ideologie probabilmente comuniste dell'espropriazione, no, dell'espropriazione di tutti i beni, l'eliminazione della proprietà privata, dell'iniziativa privata, con la conseguente statalizzazione completa di tutti i mezzi di produzione. Questa violenza alla natura umana, che si vede privata di uno dei suoi beni principali di sussistenza, cioè possedere i propri mezzi di produzione ed avere il possesso dei beni necessari per la sopravvivenza propria della propria famiglia, ha prodotto un disastro, ecco, non solo morale, ma anche economico, anche sociale. Cioè, la Russia stava morendo di fame, ecco, stava morendo di fame a motivo di questa ideologia completamente sballata, completamente disumana, completamente contraria alla natura e alla ragione dell'uomo. Beh, ci è voluta però la Madonna per farglielo capire, e perché accettando la lezione, il popolo russo, al posto di scatenare una guerra che avrebbero voluto in quel punto, quando la Russia ha visto il fallimento della loro esperienza politica, ideologica, potevano anche, con un impeto di orgoglio luciferino, scagliarsi su tutto il mondo per appropriarsi di quei beni di sussistenza che loro non possedevano più. Ma grazie a Dio, invece, non è avvenuto il peggio. Grazie a Dio e grazie alla Madonna, in Russia si è cominciata a scendere una luce di speranza, una luce di ragionevolezza e anche di fede, che ha portato a questo processo di umanizzazione, prima del comunismo e poi, ecco, di vera e propria conversione verso i valori, i principi cristiani. Quindi vediamo qui l'importanza di questi atti, no? Quanto è importante che i capi dei popoli, come era il re di Francia nel 1600, corrispondano alle richieste del cielo, diano il buon esempio al proprio popolo. E soprattutto non disprezzino le profezie, non disprezzino questi aiuti del cielo per affrontare vittoriosamente le sfide del proprio tempo. È come importante anche che la gerarchia cattolica, il Papa che è il successore di Pietro, che è il vicario di Cristo, capisca che oltre alla propria autorità, chiaramente, perché sulla terra non c'è nessuna autorità maggiore a quella del Papa, non c'è dubbio, perché è lui che riceve da Dio stesso, da Gesù stesso, la grazia per governare la Chiesa, ma che anche il Papa e i vescovi capiscano che quando interviene il cielo, la Madonna, in un modo soprannaturale, e nessuno può impedirglielo di farlo, perché la Pentecoste continua, cari fratelli, e continua attraverso la Madonna, ecco l'importanza che anche la gerarchia cattolica nei confronti della manifestazione evidente del soprannaturale abbia quell'atteggiamento umile di accoglienza e di obbedienza, perché la gerarchia cattolica, ripeto, pur essendo sulla terra la massima autorità alla quale tutti dovrebbero inchinarsi, ma ha sopra di sé un'autorità molto maggiore di cui la gerarchia è vicaria, che è l'autorità di Dio e anche della Madonna, la Madonna stessa che sta al di sopra della gerarchia cattolica, perché la Madonna appartiene alla legalità di Cristo. La legalità di Cristo, che è l'ordine dell'unione ipostatica. E quindi è bello vedere Giovanni Paolo II, il grande Papa che ha governato sapientemente la Chiesa per quasi 30 anni, quindi dal 78 al 2005. Il grande Papa Giovanni Paolo II, grande sapiente, grande teologo, grande mariologo, grande filosofo, umilmente si inchina ad accogliere l'invito della Madonna, è in comunione con tutti i vescovi del mondo, certi vescovi di buona volontà, se uno ha aveva un'iniziazione cattiva, nessuno poteva costringerlo, ma tutti i vescovi di buona volontà si sono uniti a Giovanni Paolo II in questo atto collegiale, possiamo dire, in questo atto quasi di comunione piena di tutta la Chiesa cattolica, nella consacrazione della Russia al cuore immacolato. Uno si potrebbe chiedere: perché la Francia, perché la Russia? Si potevano essere anche altre nazioni. Beh, storicamente parlando, la Francia e la Russia sono state rispettivamente la sede delle due ideologie peggiori che hanno inficiato la cristianità, l'illuminismo, che poi è esploso nella rivoluzione francese, e il comunismo che è esploso nella rivoluzione bolscevica del 1917. Però c'è anche un'altra ragione, perché nell'economia della grazia il Signore si serve non soltanto di persone, ma anche di comunità. E come si è servito dell'impero romano, poi, ecco, della conversione degli imperatori per portare il cristianesimo in tutto l'impero romano, in tutto quello che poi era l'ex impero romano, suddiviso nelle varie parti, così si è voluto servire di due nazioni cattoliche come la Spagna e il Portogallo per diffondere il cristianesimo nel nuovo mondo. Nel nuovo mondo c'è l'America. L'America è il continente più cristiano adesso, ecco, perché gode ancora di quella prima evangelizzazione avvenuta alla fine del 1400, inizio del 1500, che accompagnava sempre la scoperta delle nuove terre, e tutta la storia della colonizzazione, della civilizzazione da parte degli spagnoli e dei portoghesi di quel immenso continente. Così la Francia e la Russia sono due nazioni, due popoli che il Signore ha prescelto come portatrici di grazia, di verità nel mondo intero. La Francia è una specie di primato culturale, no? L'Università di Parigi e tutte le sue istituzioni culturali benemerite. La Russia, soprattutto nel mondo slavo, ma nel mondo asiatico, ormai si può parlare di un bilancio globale. Anche la Russia, con le sue tradizioni, la sua cultura, la sua scienza, la sua civiltà, è una nazione prescelta certamente da Dio per portare nel mondo la civiltà cristiana, per portare nel mondo quella che dovremmo chiamare la seconda cristianità. Cristianità non è semplicemente un cristianesimo da catacomba, non è semplicemente un cristianesimo vissuto nelle parrocchie e nei monasteri, ma è un cristianesimo sociale, un cristianesimo che permea tutte le dimensioni, tutte le istituzioni, tutte le leggi e tutte le componenti di una società. E questa nuova cristianità richiede una nuova evangelizzazione. E come la Francia è stata la figlia primogenita, no, della Chiesa per l'evangelizzazione dell'Europa, della grande Europa medievale, la grande Europa culla della civiltà, può darsi, per ricordare, questa è una mia congettura, una mia supposizione, può darsi che la Madonna abbia scelto proprio la Russia, la Russia consacrata al Cuore Immacolato come figlia secondogenita a questo punto, ecco, della Chiesa, per la nuova evangelizzazione in ordine alla nuova cristianità, che sarà una cristianità mariana, sarà una cristianità colorata di azzurro. L'Europa ha già una bandiera azzurra con le 12 stelle che simboleggiano la regalità della Madonna. La Madonna deve trionfare, ecco, nel cuore di tutti gli uomini, deve trionfare in tutti i parlamenti, deve trionfare in tutti i governi, in tutte le università, in tutte le scuole, in tutte le fabbriche, in tutti gli ospedali. Ma per farlo c'è bisogno che si convertano i capi dei popoli, che si convertano i capi della politica, i capi della finanza, dell'economia. Anche l'economia deve essere sottomessa al Vangelo, come dice giustamente il professor Ettore Gotti Tedeschi. Ecco, anche l'economia deve essere al servizio del Vangelo. Dice, ma non si può servire a Dio e il denaro. Certo, ma il denaro può servire a Dio. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa, come ci ha insegnato bene Gesù quando si trattava di pagare il tributo a Cesare. Lui non si è rifiutato, ha detto: date a Cesare quello che è di Cesare. Di Cesare. Beh, gli diamo il tributo. E a Dio che cosa dobbiamo dare? A Dio quello che è di Dio. Dobbiamo dargli Cesare, la moneta e tutto il resto. A Dio bisogna sottomettere tutto, anche l'economia, anche Cesare deve essere sottomesso a Dio. Ma per arrivare a questo fine che oggi sembra francamente un po' utopico, siamo lontani 1000 anni luce, ecco, da questo traguardo, ci vuole veramente un'irruzione di Spirito Santo, ci vuole una specie di terremoto spirituale, per ribaltare un pochettino la situazione presente e rettificare le intenzioni dei popoli, ma soprattutto dei reggitori dei popoli, coloro che hanno in mano le redini, no, umane della storia, perché le redini ultime ce l'ha il Padre Eterno, ma serve anche, no, di collaboratori. I governanti sono i primi collaboratori di Dio, no? Dice San Paolo nella lettera ai Romani e anche San Pietro nella sua lettera. I cristiani non sono dei rivoluzionari, i cristiani sono sempre in riforma, ecco, vogliono sempre riformarsi, cioè vogliono sempre essere nella società civile quel fermento che porta al miglioramento. E il miglioramento in quale direzione? Non è un miglioramento semplicemente nella direzione del mangiare, del bere, del divertirsi, di avere tutte le piacevolezze di questo mondo, no? Il miglioramento è una direzione cristocentrica. Cioè, la società civile si migliora, può dirsi migliore, soltanto se si avvicina di più a Cristo, se rispetta di più la legge di Cristo, se somiglia di più a Cristo, se conduce i singoli uomini e donne della società a Cristo. E tutto questo come? Tramite Maria, tramite la Santissima Vergine Maria. E allora noi possiamo pensare proprio questo, ecco, che la Madonna, chiedendo la conversione della Russia, vuole servirsi della Russia, no? Che prima era stato strumento malefico per disseminare l'errore. Adesso la Madonna vuole servirsi di questa grande nazione per diffondere la verità. E questo lo possiamo pensare anche in virtù di un grande amore che il popolo russo ha verso la Vergine Santa. Anche i francesi si distinguono in questa devozione mariana, sono Mentre la scuola francese, insomma, è stata una scuola di mariologia che non solo ha prodotto grandi santi nella Francia del 1600-1700, ma ha prodotto proprio una spiritualità che poi è arrivata a diffondersi in tutta la Chiesa grazie a varie iniziative, a vari ordini, ma in particolare con il pontificato di Giovanni Paolo II, che con il suo motto Totus Tuus ha fatto della consacrazione al Cuore Immacolato il suo programma fondamentale. Ecco, ha basato tutto il suo pontificato sulla consacrazione al Cuore Immacolato. Al Cuore Immacolato lui stesso era consacrato e consacrava tutte le nazioni, in modo particolare ha compiuto quel solenne atto di consacrazione della Russia, come richiesto dal cielo. Uno potrebbe dire, ma insomma, abbiamo già i sacramenti, abbiamo già il Vangelo, abbiamo già, insomma, tutta la spiritualità monastica, i salmi, la liturgia, il culto eucaristico, i santi, il calendario dei santi, che bisogno c'era di questa richiesta, di questa consacrazione, al Cuore Immacolato? E poi anche, queste promesse, no, legate al Cuore Immacolato, dei primi sabati, perché come il Sacro Cuore nel 1600 chiede la consacrazione della Francia, ma chiede anche la pratica dei nove venerdì, i primi 9 venerdì del mese, così la Madonna chiede la consacrazione della Russia e chiede anche la pratica dei primi 5 sabati del mese. Uno potrebbe dire, ma qui la Madonna fa gli sconti. No, non fa gli sconti, perché se ci pensi bene è anche più esigente. Perché sì, è vero, ha accorciato i tempi, ma ha intensificato la qualità. Perché ha intensificato la qualità? Perché nei primi 5 sabati del mese non solo tu devi fare la confessione ben fatta, la comunione ben fatta e recitare il Santo Rosario, ma devi anche meditare 15 minuti, perlomeno 15 minuti, sui misteri. E cari fratelli, vi dico la verità, trovare persone che si impegnino davvero, no, a meditare 15 minuti, non ce ne sono tante, perché è più facile. Più facile recitare delle preghiere vocali, anche per un'ora se vogliamo, piuttosto che praticare la preghiera mentale, che sia pure più corta di durata, richiede maggiore impegno delle facoltà umane principali, che sono l'intelletto e la volontà. E quando parlo di intelletto, parlo anche della memoria. E quando parlo della memoria, parlo del nostro vissuto, parlo della nostra esperienza esistenziale. Cioè, meditare significa mettere tutto il nostro essere, tutto il nostro io, così come ci ha creato il Padre Eterno e come la storia della nostra vita ci ha portato a sperimentare, mettere il nostro io con tutti gli annessi e connessi, no? Di gioie, di dolori, di trionfi, di sconfitte, di amarezze e di allegrezze, e commetterlo tutto davanti al mistero di Maria, che ci viene rappresentato attraverso i 20 quadri, no? Dei misteri del Rosario, che rappresentano in fondo i momenti salienti del Vangelo. Cioè, cos'è il Vangelo, cos'è il Rosario, se non la contemplazione meditata dei 20 misteri principali descritti dal Santo Vangelo. E fare questo, cari fratelli, vi posso assicurare che porta dei vantaggi, porta delle conseguenze, porta dei miglioramenti, porta degli effetti soprannaturali straordinari nell'anima, perché a parte le promesse della Madonna, che quelle vengono dal cielo comunque, ma ancora prima di appellarsi a questo adempimento della promessa, ecco, che risiede comunque nell'autorità di Dio e nella veridicità dell'apparizione, l'esercizio della meditazione, essendo la massima offerta che tu puoi fare a Dio dopo quella della tua vita, cioè offrirgli a Dio non solo le parole, non solo il tuo tempo, ma offrirgli proprio l'attività principale di cui tu sei capace, che è in tuo possesso, cioè l'attività del pensiero e dell'affetto interiore, cioè dell'amore, offrirglielo, cioè sintonizzarsi, concentrarsi sui misteri di Dio con tutte le proprie facoltà, per stabilire con questi misteri un rapporto vitale, ecco, un rapporto vitale di esemplarità, attraverso il quale la persona come si specchia, no? In un modello al quale vuole conformarsi, in questo rapporto di esemplarità riconosce la grandezza, no? E la bellezza, la nobiltà, l'altezza quasi, quasi infinita dell'ideale che Gesù spinge, e dall'altra parte riconosce la propria miseria, la propria nullità, la propria incapacità di fare anche un passo solo verso la perfezione del Signore e della Signora, della Madonna. E questo spazio vuoto, cioè questo interstizio, questo differenziale, questa separazione, questa distanza, ecco, che in qualche modo separa l'anima dal proprio ideale, contemplato nei misteri e riempito dalla misericordia di Dio. Cioè, per capire quanto è grande la misericordia di Dio, uno deve fare come San Francesco: chi sei tu, Signore, e chi sono io? Questa è la meditazione, cari fratelli. San Francesco, detta nella sua semplicità, ci insegna anche a mettere in pratica le richieste della Madonna. Come si fa a meditare i 15 misteri? Basta meditarne uno alla volta, chiaro, non è che li devi meditare tutti i 20, non avresti neanche il tempo di dargli un minuto a ciascuno. Chi sei tu e chi sono io? Questa è la meditazione, cari fratelli. Ma per fare questa meditazione come richiesta dalla Madonna, quindi a Pontevedra, perché a cui la Madonna chiede nel 29 la consacrazione della Russia, ma 4 anni prima, il 10 dicembre del 25 a Pontevedra, la Madonna chiede i 5 sabati. Sono delle, come dire, delle richieste e delle promesse legate tutte nell'unico messaggio di Fatima, ecco, che si prolunga fino al 29. E uno deve capire, cari fratelli, deve capire che questi famosi 5 sabati del mese richiesti dalla Madonna sono il nostro modo di corrispondere alla volontà di Dio di stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Quando noi diciamo il Padre nostro, no? Quello diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè sia glorificato, no? Il tuo nome, sia riconosciuto come santo, come la tua divinità sia riconosciuta da tutti. Venga il tuo regno per Maria e sia fatta la tua volontà. Ecco. Allora, qual è la volontà di Dio in cielo e sulla terra? Qual è la volontà di Dio in cielo e sulla terra? Beh, in cielo è che Gesù e Maria siano il re e la regina, no, del paradiso. siano il re e la regina al quale fanno capo tutte le schiere degli angeli, dei santi, dei martiri, degli apostoli, dei profeti, dei patriarchi, dei confessori. E sulla terra. Sulla terra lo stesso, perché la terra non è tanto che il riflesso del cielo per sé. Ma e allora che cosa manca sulla terra di questa volontà di Dio? Manca, come dice giustamente la Madonna a Fatima, manca la diffusione adeguata, proporzionata, giusta, doverosa, universale, sincera, intima al cuore immacolato, cioè manca la vera devozione al cuore immacolato. E che cosa vuole Dio? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. E questo non solo per convertire la Russia, ma per convertire anche tutti quei paesi che dagli errori della Russia sono stati malamente influenzati, e questi siamo noi. Purtroppo il comunismo pratico è diffuso proprio nell'Occidente, perché l'Occidente è sempre più evidentemente soggetto ad una duplice ideologia, come una tenaglia in qualche modo sta quasi strangolando il cristianesimo. E questa tenaglia paradossalmente è fatta da un capitalismo estremo che è l'adorazione del dio denaro e un governo sul territorio tramite la politica locale ispirato ai principi del comunismo. Quindi c'è un governo mondiale economico basato tutto sull'usura praticamente, sul ricatto dei prestiti, che concede denaro ai vari governi, i quali lo usano non per il cristianesimo, non per la verità di Cristo e della Madonna, ma lo usano semplicemente in una chiave totalmente anticristiana, attraverso i principi di un governo ateo, veramente ispirato a quell'ideologia comunista che poneva come condizione primaria e assoluta e fondamentale non la dignità dell'uomo, non la fede, ma il lavoro, il denaro, la produzione, eccetera. L'uomo non è uno scavatore, l'uomo non è un caterpillar. L'uomo vale da una dignità che precede e supera quella del lavoro. Il lavoro, sì, è un grande privilegio che l'uomo ha di collaborare con Dio nel governo anche materiale, ma il lavoro dell'uomo non sarebbe così nobile se l'uomo non fosse nobile, se l'uomo non fosse più nobile di una macchina o di un animale. Ed è proprio questa dignità divina dell'uomo che oggi viene disconosciuta a motivo di questa ideologia post-comunista che in un modo veramente sorprendente, ma quasi veramente anche luciferino, fa alleanza con l'ipercapitalismo per cercare di distruggere quel poco che resta di cristianità nella nostra povera Europa, nel nostro povero Occidente, asfissiato da questo modo di fare, di pensare e di governare. In tutto questo, però, ecco, la Madonna è venuta a portarci il rimedio, è venuta a portarci la salvezza. La salvezza è la consacrazione non solo della Russia, la nostra consacrazione, i primi 5 sabati del mese, basati non solo sulla pratica sacramentale e sulla recita vocale del Santo Rosario, ma anche chiamando i cristiani ad un impegno più qualitativo, un impegno perfettivo, cioè dare a Dio 15 minuti del proprio tempo spirituale, cioè della propria attività interiore, del proprio pensiero, della propria affettività interiore, della propria concettualità interiore, della propria intellettualità, della propria memoria. Dobbiamo purificare la memoria. La memoria deve diventare feconda a motivo della carità che deve animarci nell'usare anche queste facoltà interiori che nessuno vede. Nessun uomo può giudicarci sui nostri pensieri perché non li vede, ma per Dio nulla è nascosto. Anche il pensiero più recondito della nostra anima è chiaro ed evidente e nudo con una chiarezza sonale agli occhi del Signore. Ed è proprio lì, nel fondo della nostra anima, negli atti cosiddetti eliciti, cioè negli atti emessi dalla nostra anima, che comincia la nostra conversione, che comincia il nostro cammino di perfezionamento, perché qui, cari fratelli, dobbiamo perfezionare la nostra fede, perfezionare il nostro cristianesimo, perfezionare la nostra adesione a Cristo. E non c'è perfezionamento nella vita cristiana se non comincia dalla preghiera, dalla grande preghiera, dalla grande spiritualità, da una preghiera sempre più interiorizzata che dall'interiore poi passa a santificare, a perfezionare, a cristificare tutto il nostro agire, il nostro parlare, il nostro lavorare, tutte le nostre relazioni anche esterne ricevono un beneficio cristificante dall'attività interiore, della preghiera mentale, che porta quasi per connaturalità, ma uso questa parola evidentemente in senso analogico, ai primi passi della contemplazione, che non è più naturale, che è soprannaturale, ma il Signore la concede a tutti i cristiani che sinceramente vogliono corrispondere alla chiamata, peraltro insita nel battesimo, la chiamata a farci santi e quindi a crescere nella santità. Quindi non si tratta qui soltanto, cari fratelli, di salvare la propria anima, perché è chiaro che il messaggio di Fatima, le promesse del cuore immacolato, promettono un dono inestimabile, il dono della perseveranza finale, il dono della salvezza dell'anima. Nonostante tanti pericoli che corriamo ogni giorno, nonostante che siamo immersi in un mondo sempre più luciferino, Madonna promette coloro che si dedicano con sincerità, con devozione a questa pratica dei primi cinque salvi, promette la salvezza. E come d'altra parte era promessa la salvezza nei primi nove venerdì, ma nei primi sabati, vedete, cari fratelli, primi sabati noi abbiamo anche un elemento in più, Non c'è solo il fatto di salvare l'anima, ma anche di santificarla l'anima, perché vedete, noi abbiamo sotto gli occhi, no, la degradazione morale della nostra società, cioè che rotola sempre più in basso, perché avendo abbandonato i principi della fede, seguendo soltanto una ragione cieca, orgogliosa, ecco, basata soltanto sul soddisfacimento degli istinti, anche i più disordinati dell'uomo, non fa altro che condurre verso l'abisso l'intera società. Quindi, da un certo punto di vista, noi vediamo crescere Sodoma e Gomorra nelle nostre società. Dall'altro punto di vista, vediamo minacce di guerra, che sono i castighi di Dio per questi peccati, per questa ostinazione di peccati. Ma d'altra parte, vediamo che nonostante tante minacce, tanti pericoli, tanti gridi d'allarme, ancora la bomba atomica non ci è scoppiata sopra la testa, ancora i terremoti non hanno inghiottito tutte le intere città. Sì, ci sono come delle avvisaglie, ma il grande castigo è ancora trattenuto da qualcosa, da qualcuno. Ora, cari fratelli, chi è che trattiene il castigo giusto che noi ci meriteremmo a motivo di questa Sodoma e Gomorra che assurge oggi a principio ideologico dei nostri governi, dei nostri capi? Ecco, chi è che trattiene? Cos'è che trattiene la giustizia di Dio dall'incenerire questo mondo a motivo del suo peccato sempre più perverso, sempre più profondo e radicato e orgogliosamente ostentato? Beh, io credo che ci sono dubbi in questo senso. Cioè, c'è un piccolo resto di cristiani, di cattolici, di consacrati alla Madonna, c'è un piccolo resto, disprezzati, perseguitati in catacombe, in cantina, nelle proprie case, nelle proprie comunità, ecco, che si radunano per fare riparazione, per fare espiazione, per adempiere con tutto il cuore alle richieste della Madonna, di offrire a Dio una degna riparazione di questi peccati. D'altra parte, il libro della Genesi parlava chiaro, no? In quel famoso dialogo di Abramo con il Signore. L'ultimo patteggiamento era sceso a 10 giusti. Se ci fossero stati 10 giusti a Sodoma e Gomorra, Dio le avrebbe risparmiate. Ebbene, se il Signore continua ad avere pazienza con questo nostro mondo veramente corrotto e pervertito moralmente, è perché in questo mondo, accanto alla corruzione, continua a sussistere e a crescere la Chiesa dei Santi, la Chiesa di Cristo, la Chiesa che è sempre più una Chiesa mariana, una Chiesa che, usando i mezzi che il cielo offre alla Chiesa, all'umanità, per la riparazione dei peccati e per l'acquisto della grazia e della misericordia, proprio grazie a questa Chiesa dei piccoli, questa Chiesa del silenzio, questa Chiesa orante, il Signore continua ad avere misericordia del mondo intero. Cari fratelli, speriamo di crescere in numero, speriamo non solo di trattenere il castigo, ma speriamo anche di convertire tanti nostri fratelli, perché se le preghiere di questo piccolo resto, nel quale speriamo di appartenere anche noi, trattengono il castigo sociale, ma non possono trattenere il castigo personale, le persone che si ostinano nel peccato e muoiono impenitenti, purtroppo, ecco, si scavano la fossa con le proprie mani. Ecco, in qualche modo, chi vive senza Dio e si ostina a vivere senza Dio fino alla fine, senza Dio rimarrà per tutta l'eternità e sarà pianto e stridore di denti. Non sia così, cari fratelli. Preghiamo quindi non solo per stornare i castighi di Dio, ma preghiamo per la conversione dei peccatori, di tanti nostri poveri fratelli che, poveretti, a motivo della loro ostinazione, ecco, non è poveretti, cioè poveretti per la loro fine, ma sono loro la causa della loro rovina, la causa del loro orgoglio, del loro rifiuto della misericordia di Dio. D'altra parte, ricordiamoci anche le parole terribili del Signore rivolte a Cafarnao, a Corazin, a quelle città della Galilea nelle quali lui aveva operato i più grandi prodigi, guarigioni di tutti i tipi, e non si sono convertite. Ecco, non si sono convertite, dice Gesù: guai a te, Betsaida, Cafarnao, Corazin, perché Perché se in voi ci fossero stati i miracoli, cioè perché se in Sodoma e Gomorra ci fossero stati i miracoli che voi avete visto, Sodoma e Gomorra ci sarebbero ancora. Per questo il vostro destino sarà peggiore di quello di Sodoma e Gomorra. Cari fratelli, parole terribili, perché dobbiamo sostituire a Cafarnao, Bazzaida e Corazin, sostituiamo Roma, Parigi e Bruxelles, ecco. Perché se a Sodoma e Gomorra ci fossero stati tanti santi come a Roma, Parigi e Bruxelles, forse Sodoma e Gomorra si sarebbero già convertite, cosa che purtroppo non vediamo accadere in queste grandi città, in queste grandi capitali dove risiedono i governi che hanno le redini umane dei nostri destini. E per questi governi, per queste persone, perché poi sono governi fatti da persone che hanno un'anima, che hanno anche loro una coscienza, guardiamo per queste persone, perché illuminate dalla grazia di Dio abbiano il timore di presentarsi davanti al Signore con la responsabilità di aver condotto gli uomini a loro affidati nel baratro dell'abisso e della perdizione, si convertano e come adesso sono al servizio di una economia del peccato e del vizio, così si mettono al servizio della vera economia della salvezza in nome della Santissima Vergine Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ave Maria, Padre, mi scusi. Ci
Sì.
sarebbero delle domande, possiamo rispondere?
Sì.
Allora, le mostriamo.
Aspetta. Devo rispondere a voce?
Sì.
Ecco, sì. No, la Russia è stata consacrata al Cuore Immacolato dal Papa Giovanni Paolo II e da tutti i vescovi del mondo il 25 marzo del 1984, come è stato richiesto dalla Madonna nel 1929. Nel 1929, il 13 giugno del 29, la Madonna Tui chiede al Papa attraverso Sor Lucia di consacrare la Russia con un atto collegiale con tutti i vescovi spiritualmente uniti. Questa consacrazione della Russia al Cuore Immacolato è stata realizzata la prima volta il 25 marzo del 1984, Giovanni Paolo II, ripetuta il 7 ottobre del 2000 a Roma, con tutti i vescovi in visita ad Elimina. Non è che la Russia si è consacrata, la Russia ha ricevuto questa consacrazione attraverso i rappresentanti massimi della cristianità, della Chiesa, e quindi si è consacrata in virtù di questo atto autorevole che il Papa, come vicario di Cristo, ha compiuto in un modo solenne e collegiale con tutti i vescovi del mondo. Questa è la prima. Ecco, la nuova cristianità è una nuova società cristiana. La cristianità è la società cristiana, cioè non è semplicemente una società dove la Chiesa ha il suo piccolo spazio, la sua piccola nicchia, ha le sue università, ai suoi ospedali, alle sue chiese, ma è una società dove il Parlamento stesso, la politica stessa, informata del Vangelo, cioè una società dove tutte le massime istituzioni, anche temporali, quindi parliamo della politica, parliamo dell'economia, parliamo del lavoro, parliamo dell'arte, parliamo dello spettacolo, parliamo dello sport, per tutte quelle realtà che oggi sono concepite come laiche, come indifferenti alla nostra fede, si lasciano permeare, si lasciano informare, si lasciano educare, si lasciano evangelizzare dalla nostra fede. Cioè, un esempio eclatante, cioè, nella cristianità è impensabile, per esempio, la legge dell'aborto. Perché? Perché la legge dell'aborto è una legge che va contro il Vangelo. E quindi le stesse istituzioni legislative e governative della cristianità respingono la legge dell'aborto come contraria ai propri principi. Ma lo stesso per quanto riguarda il divorzio, no? Il divorzio in una società cristiana, il divorzio non può esistere, perché il divorzio non è nient'altro che la legalizzazione dell'adulterio. Fermo restando il diritto e a volte il dovere anche di separarsi, no? Da un coniuge problematico che potrebbe danneggiare fisicamente, psicologicamente, spiritualmente l'altro coniuge e anche la propria prole, ma siccome Gesù Cristo ci ha insegnato che il matrimonio è indissolubile, una cristianità non può permettere ad un uomo, una donna, di dividere ciò che Dio ha unito e quindi contrarre un nuovo matrimonio con tutti i crismi della legalità. Quindi la cristianità, cari fratelli, è una società cristiana, cioè noi neanche ne possiamo avere l'idea, perché siamo nati in una società laica alla fin fine. Sarebbe ritornare un pochettino alla condizione originaria, ecco, quando si sono convertiti gli imperatori romani, non tanto Costantino, ma Teodosio, Teodosio e tutta la sua discendenza. Ritornare, per esempio, all'epoca del re Luigi IX di Francia, al re Enrico di Baviera, alla regina Elisabetta di Ungheria, alla regina Elisabetta di Portogallo, al re Edoardo il Confessore dell'Inghilterra. Ecco, tornare a questi principi, a questi modelli di cristianità che si sono realizzati nel passato, principalmente nel Medioevo, e che a noi sembrano impossibili adesso da riproporre, ma per Dio nulla è impossibile. È quello che noi prevediamo, è che comunque in questa era del trionfo del Cuore Immacolato ci sarà certo una cristianità rinnovata, ma sarà una cristianità rinnovata alla luce di Maria, del Cuore Immacolato di Maria. Ecco, allora, cari fratelli, differenza tra sentimenti. Ah, che bello! Bella questa. Allora, la differenza tra sentimenti e amore di Gesù. Perfetto. Allora, guarda, il sentimento è qualcosa di aleatorio, il sentimento è qualcosa che può anche non esserci. Il sentimento è una passione, il sentimento è un'emozione, il sentimento è un'esperienza appunto sensibile che noi proviamo proprio anche a livello credo che sia il sentimento in gran parte abbia anche delle ripercussioni anche fisiologiche, perché una certa dilatazione forse diciamo dei vasi sanguigni oppure delle estremità nervose, ci deve essere qualcosa che si muove anche a livello corporale, però è aleatorio, cioè c'è e non c'è. L'amore invece è un atto di volontà, e la volontà, essendo una facoltà spirituale, per sé non è sensibile, e quindi per sé non porta sentimenti, non porta emozioni, non porta non porta a queste modificazioni anche fisiologiche in qualche modo, no, del nostro essere. Però, ecco, porta la volontà offerta a Dio, ecco, l'amore vero è l'offerta della nostra volontà a Dio attraverso la quale noi doniamo la nostra vita a Lui, cioè, perché l'amore significa volere il bene di qualcuno. Ma qual è il bene che noi possiamo offrire se non noi stessi? Cioè, che cosa possediamo di veramente nostro se non la nostra vita? No? E quindi l'amore di Dio è la volontà di offrirsi a Lui, di offrire a Dio il nostro essere, perché gli vogliamo bene, perché sappiamo che in qualche modo soltanto così noi possiamo contribuire alla sua gloria, no? Cioè, qual è il bene di Dio? E la sua gloria, sia santificato il tuo nome, cioè, è la cristianità, cioè, è la manifestazione di Dio in tutti i livelli e i ranghi della vita sociale. E allora, con questa offerta di volontà, allora cosa c'è? Segue l'obbedienza, segue la preghiera, seguono i comandamenti, segue la carità verso il prossimo, ma tutto ha origine da questo atto con il quale noi ci offriamo a Dio con la volontà. Cioè, la cosa bella è che se noi facciamo veramente questa offerta a Dio, no, per mezzo della Madonna, chiaramente, della nostra vita, tramite l'atto di volontà, cosa succede? Succede che il Signore è talmente contento, no, di questo atto che in qualche misura ci concede quella consolazione spirituale che a volte è anche sensibile, che è un grande aiuto per andare avanti. Perché ad ogni atto perfetto della facoltà corrisponde, come dire, una specie di proporzionata, no? Come le facoltà sensibili, quando raggiungono l'oggetto della loro inclinazione, pensate al mangiare, pensate al bere, pensate al vedere un panorama meraviglioso, eccetera, o sentire una bella musica, si prova piacere. E così la volontà, dov'è che prova il suo piacere? Con il suo oggetto. Qual è l'oggetto della volontà? È il bene infinito di Dio. Ma solo che la volontà, essendo spirituale, è una volontà che ha una consolazione spirituale, che non è per sé sensibile. Ma siccome noi siamo un congiunto di spirito e di corpo, il Signore permette che in qualche misura questa consolazione sensibile passi anche nella parte corporale. E allora, diciamo che a questo atto di amore, di volontà, no, che può essere anche senza nessun sentimento, ma non è senza un certo benessere spirituale, perché tu, amando Dio e quindi donandoti a Lui, senti spiritualmente, sai spiritualmente di aver fatto la cosa giusta, cioè hai la coscienza a posto, ti senti tranquillo. E anche se i sentimenti non ti dicono nulla, o addirittura potrebbero in qualche modo sperimentare tutte le prove di questo mondo, tu sai, con la parte più nobile del tuo essere, che hai fatto la cosa giusta e che da questa cosa giusta verranno soltanto le cose buone, perché Dio è buono e corrisponde in un modo infinitamente superiore ai nostri atti buoni, premiandoli oltre ogni misura assegnabile. Bene, allora vi ringrazio di queste belle domande, che Dio davvero vi benedica. E ci doni la sua grazia e la sua santa perseveranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi do la santa benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostra a voi la sua faccia e vi usi misericordia, rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.